You Don't Owe Me, Leslie Gore. Questa era una performance dal vivo del 1964. Queste sono sempre le libere frequenze di Blackout, Il colpo della strega, trasmissione a cura del collettivo femminista Medea. Sono le 18:53 e andiamo avanti con la trasmissione. Immagino, o mi auspico, che abbiate sentito tutte e tutti parlare della allucinante sentenza in primo grado che c'è stata la scorsa settimana qui a Torino, con l'assoluzione piena di un uomo che ha stuprato una ragazza, tra l'altro avvenuta all'interno di uno spazio, di un contesto lavorativo, lui un dirigente e lei una lavoratrice precaria. Il contesto lavorativo è quello della Croce Rossa, in particolare dell'ospedale Mauriziano dove i due lavoravano. Una soluzione piena da parte della giudice Minucci, Diamante Minucci, già nota insomma ai più per le pesanti condanne inflitte non solo al movimento No TAV ma anche a chi si oppose alla presenza di Salvini qui a Torino. Assoluzione a cui è seguito tra l'altro anche una denuncia per calunnia per Laura, appunto la donna vittima di violenza. Durante la notte sono apparse di fronte al tribunale e sui muri della sede della Croce Rossa una serie di scritte. Diamante Minucci, giudice che protegge gli stupratori, e Raccuia, che è il cognome di questo personaggio, Raccuia stupratore, fuori dai muri della Croce Rossa di Torino. Le motivazioni della sentenza di assoluzione di Massimo Raccuia dall'accusa di stupro hanno ovviamente suscitato ampia indignazione, perché hanno di fatto trasformato la vittima in imputata, negandone libertà e dignità. La notizia delle scritte è apparsa sia sulla stampa che sulla Repubblica e è stato pubblicato un testo su Indimedia Barcellona firmato dal gruppo che ha rivendicato questa azione, il gruppo anarcofemminista Emma Goldman, e insomma vi leggo il testo che è stato pubblicato su Indimedia, anche insomma perché dà un po' il quadro narrativo e la critica politica che ci sentiamo insomma di condividere rispetto a questa vicenda. Questa notte di fronte al Tribunale di Torino è comparsa la scritta «La giudice Minucci protegge chi stupra». Sui muri della sede della Croce Rossa di via Bologna è stata vergata la scritta «Raccuia stupratore». Veniamo insomma al quadro di questa vicenda. Massimo Raccuia è un dirigente della Croce Rossa, accusato di stupro da Laura, una precaria della CRI. Dopo 6 anni è stato assolto da ogni accusa. In aula accanto a Laura sedeva un'altra donna, la ex compagna di Raccuia, che da tempo aveva chiesto ed ottenuto di allontanare la figlia da un uomo che le dimostrava attenzioni poco paterne. Tra l'altro, insomma, i giornali raccontano anche della presenza in aula dei colleghi e delle colleghe di Laura che l'hanno sostenuta, e proprio nel momento in cui c'è stata la sentenza e Laura insomma ha avuto un malore, un mancamento, è stata proprio l'ex moglie di Raccuia insomma a sostenerla e starle vicino. La giudice che lo ha assolto ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura di Torino perché proceda per calunnia nei confronti di Laura, appunto la donna violentata da Raccuja. La giudice Minucci ha deciso che Laura non è credibile. Perché non è credibile? Perché ha detto solo no, no basta, cercando di allontanare da sé l'uomo che la stava stuprando. Per Diamante, Minucci e le altre due giudici del collegio, dire basta è evidentemente non sufficiente. Bisogna gridare, correre a farsi fare un test di gravidanza, farsi lacerare la carne a suon di botte. Il discrimine per Minucci è il martirio. Se lo stupratore non lascia il segno, se la donna non grida aiuto, non si dimena, non si difende, allora è chiaro che ci stava. Raccuja è un dirigente, Laura una precaria, tra l'altro già vittima delle violenze familiari durante l'infanzia. Una storia che somiglia a tante altre. In Italia, lo ricordiamo, una donna su tre ha subito molestie o stupri. I violenti giocano sulla paura, sul ricatto del lavoro, dei figli, sulla giusta reticenza delle donne a rivolgersi ai tribunali, dove le loro vite sono frugate ed indagate, dove la loro libertà è sempre sul banco degli accusati. Insomma, aggiungo io, è la condotta della donna, i suoi stili di vita ad essere posti sotto giudizio e non invece chi quella violenza ha agito. Evidentemente in questo caso, insomma, non si poteva andare a scandagliare o a utilizzare la vita di Laura, per cui la giudice si è aggrappata alla reazione che secondo lei ha avuto, o meglio non avrebbe avuto, Laura, come se tra l'altro tutte le donne reagissero allo stesso modo di fronte a una violenza, e quindi se non si urla, se non si cerca di scappare, in qualche modo vuol dire che abbiamo detto sì, che ce la siamo cercata, che in quel momento ci stavamo. Uno stupro è uno stupro, la discriminante è il consenso, continua questo scritto. Per noi che non amiamo né i giudici né i tribunali, no vuol dire no e basta vuol dire basta. Stupratori e giudici ci vorrebbero spaventate e piegate, ma la nostra forza è nella solidarietà, nel mutuo appoggio, nella denuncia di violenze e soprusi sui muri della città, nei posti dove viviamo, dove lavoriamo, dove studiamo, dove camminiamo e dove ci divertiamo. Impariamo a riconoscerci per lottare insieme contro chi ci vuole vittime e indifese. Non lo siamo, abbiamo imparato ad autodifenderci, le nostre vite valgono. E questo insomma il testo scritto dal gruppo anarcofemminista Emma Goldman, che ha appunto rivendicato le scritte comparse fuori dal tribunale e sui muri della Croce Rossa di via Bologna.
Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde, vino la tele, habló mi padre, la red explota, el Twitter arde, si tocan a una nos tocan a todas, el femicidio se puso de moda, el juez de turno se fue a una boda, la policía participa en la joda y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad, ay carajo qué mal que estamos, los humanos locos. Sí. No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos.
Continuiamo a parlare di Laura, riportando alcune dichiarazioni rilasciate dalla sua avvocata Virginia Iorio, che tra l'altro vi annuncio la prossima settimana sarà nostra ospite. Siamo riuscite infatti a metterci in contatto con lei. Quello che ci interessava era soprattutto far sapere attraverso la sua avvocata, far sentire a Laura tutta la nostra vicinanza e tutta la nostra solidarietà. Le abbiamo insomma anche scritto delle lettere da consegnare a Laura, in modo che insomma le nostre parole le possano arrivare e possa sentirsi meno sola in questa vicenda. Questa settimana incontreremo proprio l'avvocata con altre compagne della rete Non Una di Meno Torino. La prossima settimana sarà ospite telefonica nostra all'interno del Colpo della Strega, quindi insomma con lei e grazie a lei riusciremo insomma non solo a saperne di più rispetto a questa vicenda, ma soprattutto entrare nel merito delle motivazioni della sentenza, per capire anche ora che cosa si possa fare. Naturalmente si tratta di una sentenza di primo grado, quindi il PM tra l'altro aveva chiesto 10 anni, quindi insomma lo stesso PM aveva riconosciuto la gravità della situazione, ma la giudice nemmeno di fronte alle richieste dei PM si è fatta insomma alcun scrupolo. Il PM insomma andrà in appello rispetto a questa sentenza, ma c'è insomma il pezzo del processo che si apre a danno di Laura per quanto riguarda la calunnia, e quindi insomma si capirà anche insieme all'avvocata Virginia Iorio come possa procedere questa vicenda. Tra l'altro insomma invitiamo tutte e tutti a far sentire anche la propria solidarietà a Laura attraverso la sua avvocata. Lei stessa insomma ci ha detto che non siamo state le uniche fortunatamente a contattarla per far sentire la solidarietà a Laura, ma è stata contattata da tantissime cittadine e cittadini non solo di Torino ma anche di altre parti d'Italia, che leggendo l'articolo insomma hanno voluto entrare in contatto con lei appunto per far avere delle parole di solidarietà a Laura. Nelle dichiarazioni che rilascia alla 27esima ora del Corriere.it, l'avvocata riprende appunto alcune cose che dicevo rispetto anche alle reazioni e alla percezione assolutamente soggettiva della violenza. Spiega infatti la legale: vorrei mettere 10 donne in una stanza davanti a un trauma, tutte 10 reagiranno in modo diverso, come a dire che non può essere insomma la reazione della donna la discriminante per determinare o meno la violenza che è in atto. Tra l'altro tantissime donne che sopravvivono anche a stupri, a violenze sessuali, per lo più insomma per strada o da parte di sconosciuti, ma non solo, anche quando si tratta di violenze domestiche e intrafamiliari, molte donne raccontano che il primo pensiero corre alla morte, e quindi anche la paura di morire in quel momento spesso fa sì che le difese si abbassino completamente, che ci si blocchi, che non si sia in grado di reagire, perché pensando di poter scatenare una reazione ancor più violenta e quindi arrivare fino ad essere ammazzate, in qualche modo ci si blocca. Tra l'altro, come raccontava anche il comunicato letto prima, si tratta di una donna che è già stata vittima di abusi e di violenze all'interno del suo nucleo familiare fin da ragazza, quindi ha insomma un pregresso di violenze notevole, per cui insomma tutto va a delineare un quadro totalmente opposto rispetto a quello designato dalla giudice in questione. Continua la legale: mi viene il sangue agli occhi, creare uno stereotipo di comportamento come quello che ha fatto questa sentenza è come dire noi siamo abituate a una tipologia e da lì non ci stacchiamo. Laura, che era evidentemente presente all'intervista, sta piangendo, non riesce a parlare anche se si capisce che vorrebbe dire molte cose, e a un tratto dice: ora non denuncerei più chi me l'ha fatto fare. Lui tra l'altro era in aula quel giorno in cui Laura ha dovuto raccontare tutto, e quelle 6 ore non passavano più. Ed è stato un successo per l'avvocata Iorio portare Laura davanti a un collegio, perché racconta: quando è arrivata da me la prima volta era come adesso, non riusciva a parlare e piangeva. Con grande sforzo ha avviato un percorso con una psicologa e ha tirato fuori delle cose. Ignorare il pregresso e la valenza del suo carico emozionale mi fa restare allibita. Laura sta affrontando con la psicoterapeuta la rimozione dei traumi del suo passato, aggiunge Iorio, e allora io dico: è ovvio che alcuni dettagli li ricordi male, ma c'è una totale carenza di pathos in questa sentenza. Qui siamo di fronte a una donna che non aveva il coraggio di dire nulla, che lo ha trovato e che adesso si ritrova indagata per calunnia. Quest'ultima parola fa ripiombare Laura in un fiume di lacrime. La legale la guarda negli occhi, insomma, e cerca di tranquillizzarla. Il PM sta già scrivendo l'appello, andremo avanti fino in Cassazione. Insomma, l'avvocata, l'abbiamo anche sentita per telefono, è insomma super combattiva, dice: niente mi potrà mai fermare, andremo avanti insomma fino alla fine. Parlano anche della solidarietà che è arrivata dai colleghi e dalle colleghe di Laura. Naturalmente Laura in appello non dovrà più deporre, quindi sarà una situazione insomma un pochino più agevole per lei, passatemi il termine. E ancora conclude Virginia Iorio, la legale, e poi ci meravigliamo perché le donne tacciano di fronte alle violenze. Insomma, Laura ci ha messo tanto a trovare il coraggio di denunciare, e poi insomma guardate come la vicenda è andata a finire. Ovviamente si tratta di un caso emblematico, purtroppo ai noi i tribunali sono pieni di processi per stupro, per violenze, per molestie, per abusi, in cui sono le vittime delle violenze, delle molestie e degli abusi a diventare insomma le imputate e le parti insomma invece di essere trattate e accolte come parte lesa. Tra l'altro insomma citavamo prima insieme a Marta delle cagne sciolte, quando parlavamo di donne migranti e di donne trans detenute, i tavoli di Non Una di Meno Roma. Anche all'interno di quel contesto ci si sta muovendo rispetto a questa vicenda, ma rispetto insomma a queste vicende in generale, sia per quanto riguarda il tavolo legislativo che per quanto riguarda il tavolo dedicato ai centri antiviolenza e ai percorsi di fuoriuscita. L'idea espressa insomma anche da molte avvocate, da molte legali che stanno partecipando al percorso e che hanno una lunghissima esperienza alle spalle di aule, di tribunale e di processi per stupre, per violenze, e di cercare insomma di creare dei dossier e dei memoriali per raccontare e restituire in tutta la loro atrocità tutte queste sentenze e le loro motivazioni, in modo insomma appunto da creare una memoria utile anche ad altre avvocate rispetto insomma alle sentenze promulgate dai tribunali italiani.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seats while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. Turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silence drops fell and echoed in the wells of silence. People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was for me. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sounds of silence.
Castaña.
Rosa Balistreri, Buttana di Tumà, a introdurre la rubrica Donne in Arte di oggi. Rosa Balistreri, definita l'attivista con la chitarra, una voce libera, uno spirito indomito, che ha recuperato una serie di testi arcaici della tradizione popolare siciliana, reinterpretandoli con estremo coraggio. Sentiremo poi ancora un altro pezzo di Rosa Balistreri in chiusura di questo approfondimento, che ci regala Cristiana, naturalmente una delle Medee, in collegamento telefonico. Buonasera, benvenuta.
Ciao a tutte e a tutti, che piacere ritornare in radio anche se solo telefonicamente.
Finalmente risentiamo la tua voce.
Davvero,
sulle libere frequenze.
Molto contenta. Vado?
Vai.
Diciamo?
Vai.
Allora, io ho incrociato Rosa Balistreri, pur non essendo siciliana, nel 2008, perché stavo seguendo un po' la carriera di Carmen Consoli. E nel 2008 a Catania, alla piazza dell'università, la Consoli organizza un concerto tributo. C'erano Ornella Vanoni, Nada, Tosca, Marina Rei e altre autrici, artiste e cantanti, e il tributo era proprio in onore di Rosa Balistreri. E quindi mi sono un po' documentata, nonostante, ripeto, non di facilissimo ascolto per chi non pratica il dialetto siciliano, ma sicuramente un personaggio di grandissimo spessore, una vita interessante, potente, forte nella sua tragicità, e non nascondo che alcuni punti di contatto, quali per esempio l'esperienza del carcere e il modo di cui Rosa ne parla nelle sue canzoni, mi hanno ricordato molto Goliarda Sapienza. Quindi è stato un po' un amore, diciamo, intermittente. Tra l'altro sarebbe il suo compleanno, se non sbaglio, proprio in questi giorni, il 21 di marzo, e quindi mi fa doppiamente piacere parlarne. Cito una frase di Rosa: lei diceva di se stessa, si può fare politica e protestare in mille modi, io canto. Non sono una cantante, sono diversa, sono un'attivista che fa comizi con la chitarra. Questo è un po' il punto d'approdo di Rosa. Partiamo magari dall'inizio, anche per capire che tipo di persona fosse, la forza che questa donna mette in tutto quello che riguarda la sua vita, e anche, naturalmente, l'abbiamo scelta perché alcuni passaggi della vita sua e della sua famiglia sono purtroppo molto, insomma, concordano molto con quanto abbiamo detto e continuiamo a dire e continueremo a dire rispetto alla violenza contro le donne e alla reazione delle donne stesse. È ovviamente siciliana, nasce a Licata, in uno dei quartieri probabilmente più poveri della cittadina, un paese che è chiaramente un paese di contadini e di pescatori. Nasce in una famiglia molto molto povera, davvero di una povertà quasi assoluta, di grande sofferenza. La mamma lavorava in casa, naturalmente si arrangiava come poteva, e il papà faceva il falegname, piccoli lavori probabilmente anche ogni tanto e a cottimo. E quindi lei si arrangia, quando c'è da mietere si mette a servizio della mietitura, se c'è da andare a fare la serva nelle famiglie dei ricchi ci va, se c'è da raccogliere in mezzo alla campagna le lumache, i capperi, piuttosto che non i fichi d'India, lo fa, e poi naturalmente li rivende come può per le strade del paese. E mentre raccoglie, naturalmente canta, ha una voce bellissima, l'avete ascoltata, canta le canzoni della sua terra, canta le canzoni della tradizione, canta le canzoni del secolo passato, canta anche le poesie che i cantastorie mettono in musica. Il primo, come dire, la prima frustata della vita arriva a 16 anni, perché insomma Rosa alla fine si doveva sposare. E il padre la dà in moglie a un ragazzino, in realtà anche lui, è comunque un amore infelice, anzi in realtà è un matrimonio senza niente, senza amore, senza rispetto, senza nulla, a cui lei è costretta appunto a 16 anni, ma non è una che subisce, perché di che cosa si accorge Rosa, tra l'altro continuando ad arrabattarsi in mille modi per mantenere la figlia, si accorge che il marito aveva praticamente perso al gioco tutto quello che loro avevano messo da parte, anzi che lei aveva messo da parte molto semplicemente, molto ingenuamente, con molto amore per il corredo della figlia. e quindi lo aggredisce con una lima, non una limetta per le unghie, ed è convinta di averlo ucciso, quindi va a costituirsi dai carabinieri, in realtà non è morto, e quindi lei sconterà 6 mesi di galera, e questo è il suo primo approccio con il carcere. Quindi per essersi difesa non da una violenza e da un'aggressione fisica immediata, ma proprio come reazione ad una violenza che è una violenza di vita, di mancanza di rispetto, di non amore. Di conseguenza si ritrova da sola, fa un sacco di lavori, continua a raccogliere quello che può per i campi, continua a vendere quel poco che raccoglie, e poi si trasferisce con la figlia, si trasferisce a Palermo. Tra l'altro mai smette di aiutare anche la famiglia d'origine, quindi proviamo anche solo a immaginare, tra l'altro non l'ho detto, è nata nel 1927, quindi i 16 anni di Rosa sono chiaramente non possono essere i 16 anni degli anni 70 o 60 o 80 o questi 2000, quindi provate a immaginare che razza di forza ci voleva. Si trasferisce quindi a Palermo perché ritiene di poter avere qualche possibilità in più e anche di poter dare qualche possibilità in più alla figlia. Ma la vita con lei non è, insomma, fino a questo momento non è stata clemente e continuerà a non esserlo. Va a servizio da una famiglia di Palermo, una famiglia tra l'altro nobile, mette la figlia in collegio non potendola mantenere, ed è proprio in questo periodo che impara finalmente a leggere e scrivere. E poi, un po' come in un romanzo d'appendice, insomma, un romanzo rosa, ma spesso la vita riserva anche delle storie che sembrano davvero prese di peso da un feuilleton, si innamora del figlio dei padroni, rimane incinta, e naturalmente anche in questo caso lieto fine non ce n'è, le favole non esistono in realtà. Cenerentola non abita più qui, perché per tutta una serie di motivi che non vi sto a raccontare, insomma una sorta di mancata fuga che in realtà non doveva essere, viene trovata a rubare, e anche in questo caso viene incarcerata e viene di nuovo portata in carcere con un'accusa di 6 mesi, quindi è la seconda esperienza che fa del carcere. Quando esce dal carcere trova lavoro presso una chiesa, se non sbaglio come custode, e dato che non aveva mai dimenticato la famiglia d'origine, decide di portare a Palermo il fratello che, se non sbaglio, era invalido. Gli insegna un mestiere, lo mette a bottega da un calzolaio e lei continua a fare la cameriera. Anche in questo caso subisce molestie, subisce tentativi di violenza e quindi abbandona definitivamente la Sicilia. Anche in questo caso si difende, ma questa volta la sua difesa è proprio quella della fuga, quindi di andarsi a costruire una vita da qualche parte. Non ha paura di niente, neanche di abbandonare la Sicilia, ripeto, immaginatevi di che anni stiamo parlando e quindi di che tipo di società, di che tipo di cultura, di che tipo di atteggiamento rispetto ai comportamenti non convenzionali da parte delle donne, in particolare di una donna come questa, che era una donna povera, con scarsissima istruzione, davvero maltrattata dalla vita, ma con una forza incredibile, e quindi approda a Firenze e apre un suo banchetto di frutta e verdura in un mercato. Viene raggiunta dalla mamma e dalle sorelle, quindi rimette insieme questa famiglia di donne sostanzialmente che cercano in tutti i modi non di sopravvivere, perché della famiglia di Rosa e di Rosa non si può parlare di sopravvivenza, ma proprio di vita e spesso di resistenza, e richiama l'ultima sorella a Firenze. In realtà la sorella Maria non arriva a Firenze di sua spontanea volontà, ma è costretta a scappare da un marito molto molto violento, e poco dopo la fuga che cosa succede? È per questo che dicevo in apertura, è un racconto che un po', insomma, volevamo fare. La sorella di Rosa, la sorella Maria, arriva a Firenze, questo purtroppo non basta a salvarla, perché il marito la insegue, non le perdona, e quindi sono sicura che queste parole faranno riecheggiare molto di quello che sappiamo e leggiamo male sui giornali, ma comunque non perdona la fuga, quindi non perdona un no, la insegue fino a Firenze e la uccide. in seguito tra l'altro a questa tragedia, come potete immaginare, la famiglia è distrutta, ma in particolare il padre di Rosa e di Maria si impicca, si toglie la vita. È un altro colpo terribile, per Rosa, che non si abbatte e cerca attraverso la cultura, attraverso la conoscenza, attraverso le frequentazioni, di farsi una vita nuova, propria, una vita da sé, una vita che non è soltanto lavoro. Arriviamo così agli inizi degli anni 60 e comincia a incrociare la società, la buona società di Firenze, ma in maniera diversa da prima. Non è più la ragazzina che va a servizio, è una donna adulta che ha delle cose da dire, che tra l'altro canta benissimo, che si innamora di un pittore fiorentino molto noto, se non sbaglio attivista o molto vicino al Partito Comunista, e quindi comincia anche a conoscere artisti, intellettuali, comincia a leggere, comincia a confrontarsi e a confrontare la propria vita, le esperienze reali, no, di comunismo e di liberazione rispetto a tutto il fermento che gli anni 60 sappiamo aver dato a questo paese e all'Europa. Comincia a cantare nelle feste dell'Unità, canta ormai a 40 anni, dice di sé: io ho imparato a leggere e a scrivere attraverso le mie battaglie e non certo sui banchi di scuola. Ha una presenza drammatica, scenica, davvero molto molto interessante, su YouTube ci sono molti video, e lei dice: ho imparato a leggere a 32 anni, dall'età di 16 anni faccio e vivo da sola, ho fatto molti mestieri faticosi per dare da mangiare a me stessa e a mia figlia, conosco il mondo e le sue ingiustizie molto meglio di qualunque laureato e sono certa che prima o poi anche i poveri, anche gli indifesi, anche gli onesti avranno un po' di pace terrena. E non è casuale che lei utilizzi questo aggettivo, perché in molte delle sue canzoni lei racconta della religione proprio come oppio dei popoli. Quindi, dicevo, canta le feste dell'Unità, l'oggetto delle sue canzoni sono i braccianti, sono gli operai, sono i poveri, ma sono tanto le donne, quindi non solo i compagni che lottano, che lavorano, non solo gli sfruttati in modo astratto, ma come dice Rosa, sono le donne siciliane al centro delle mie canzoni, che vivono come delle bestie. Ed è uno dei motivi di poter portare la sua musica e questo tipo di parole a quanto più gente possibile, insomma ad un pubblico quanto più vasto possibile, che decide di partecipare ad una edizione di Sanremo a metà degli anni 70, nella prima metà degli anni 70. Ovviamente la sua canzone non viene accettata. Lei cantava la fatica, la fame, le ingiustizie, ma cantava anche la rabbia nei confronti della fede, cantava del liberarsi delle catene da parte delle donne e delle classi e degli oppressi. Perché tra l'altro diceva anche di se stessa: spesso la musica è la mia unica forma di riscatto, naturalmente intendendo in senso politico, sociale e culturale. Dicevo, la sua canzone non viene accettata, Rosa se lo aspettava, insomma, e infatti in un'intervista di pochi mesi dopo commenterà questa esclusione dicendo: nessuno mi ha visto in televisione, ma tutti gli italiani che leggono i giornali sanno chi sono, cosa sono stata, e tutti conoscono le mie idee. Magari qualcuno comprerà i miei dischi, magari qualcuno verrà ai concerti, e magari qualcuno rifletterà su ciò che canto. Questo perché naturalmente la sua esclusione dal Festival di Sanremo fece parecchio scalpore. Quindi una vita che continua attraverso la musica, una vita che continua attraverso la militanza. Lei fu comunista tutta la vita, anche se bisogna dire che i dirigenti del partito non è che si siano mai affrettati o troppo posti benevolmente nei suoi confronti, ma comunque fu sempre vicina al partito. stata definita la voce della Sicilia non a caso, e tra l'altro, se vogliamo fare un paragone, insomma, per chi non la conoscesse, è stata spesso paragonata alla portoghese Amália Rodrigues. È vero che i testi sono spesso incomprensibili, è vero, ma il tesoro di Rosa non è soltanto la parola, quanto soprattutto la sua voce. Le sue sono davvero canzoni senza tempo, anche perché, come dicevi tu, Chiara, in apertura, sono spesso canzoni della tradizione. Concludo dicendo che a Catania, e non soltanto, molti sono i tributi che quasi annualmente, devo dire, vengono riservati alle canzoni di Rosa nei teatri. Ce n'è stato uno nel 2015, ce ne sarà, se non c'è appena stato, comunque avevo letto, nel 2017. Vi è naturalmente un bellissimo sito internet a lei dedicato, che è www.rosabalistreri.it. E tra l'altro Giuseppe Cantavenere ha raccolto nel 2012 in un bellissimo libro, che ha anche un DVD a lei dedicato, Rosa Balistreri, una grande cantante folk, racconta la sua vita, una marea di materiale, tra cui tra l'altro anche le sue interviste. C'è un piccolo museo a lei dedicato, lo dico naturalmente non per farne un santino, ma solo perché il ricordo di Rosa, di come canta, di come cantava, di cosa cantava, non è mai morto. E sempre per quanto riguarda la bibliografia e il materiale, ricordo anche, la rete è un grandissimo tesoro da questo punto di vista, ma comunque un bell'articolo di Marinella Fiume, le pagine che vengono dedicate a Rosa su Cultura Siciliana e tanti altri siti di questo tipo, e poi soprattutto il bellissimo lavoro che ha fatto per l'Enciclopedia delle Donne online Giovanna Providenti. Termino con le parole di una cantante, che è Lucilla Galeazzi, che in un'intervista a Noi Donne, questo anche per dire come comunque Rosa fu sempre molto vicina e sempre molto legata agli ambiti di movimento del femminismo e comunque della sinistra. La Galeazzi, a proposito del modo di cantare di Rosa, dice una cosa molto interessante, che magari potrà sembrare quasi ovvia e banale. Fare politica attraverso la canzone popolare non è solo qualcosa di esplicito e legato a fatti del momento. Non è soltanto il cosa, è anche il come. Rosa portava avanti la voce del popolo, cantava canzoni che appartengono a tutti, canzoni che sono di tutti fin dalla propria radice e alle quali non è possibile apporre alcun tipo di copyright. E poi continua, e questa credo che sia la cosa più interessante, e concludo perché dice molto, a me Rosa piace sempre, mi piace come canta e mi piace cosa canta. Anche quando canta la Ninna Nanna, Rosa è contestataria, perché Rosa non canta la Ninna Nanna della donna borghese che può permettersi la balia, Rosa canta la Ninna Nanna della mamma proletaria che l'indomani deve svegliarsi alle 4 del mattino per andare a lavorare. E con questo, se tu, Chiara, sei d'accordo, direi che...
Grazie, Cristiana. Concludere.
Grazie, cosa metti
Grazie.
Dopo?
Metto Mi vo tu e mi rivo tu, scusate la pronuncia, insomma.
Non chiederlo a me.
E ce l'ha,
che forse è una delle più note.
Sì, credo anch'io. Ti ringrazio, è stato
Grazie
davvero un piacere
voi.
Ascoltarti, e speriamo
Alla
di
prossima.
Riaverti tra noi molto presto.
Ciao a tutti e a tutti.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Mi rivo tu sospirando, passo le notti interi senza sonno, e i bigizzi do io contemplando, li passo di la notte sino a giorno, pittia non posso ora più dormire, pagi non navi più sta fritto cuore,
sai quannuca io taio all'assari. Quannu la vita mia finisce e mori. Sai quannuca io taio all'assari. Quannu la vita mia finisce e mori. Passo le notti interi senza sonno.
Rosa Balistreri, mi votu e mi rivotu, vi invito insomma a cercare la sua musica, è facilmente rintracciabile anche su YouTube, grazie insomma anche alla bibliografia e alla sitografia fornita da Cristiana, che ringraziamo ancora per questo prezioso contributo. Sono le 19:39 sulle libere frequenze di Blackout, questo è sempre il colpo della strega. Forse stasera chiuderemo un po' in anticipo perché ci aspetta l'assemblea cittadina di Non Una di Meno, ma visto che abbiamo insomma voglia di farci del male, chiudiamo con una brutta notizia che arriva dal Texas e legge: in Texas i medici possono mentire alle donne sul feto malato. Vi leggiamo la notizia ripresa dal Manifesto, uscita il 23 marzo, articolo firmato da Geraldina Colotti, compagna insomma che spesso sentiamo anche dai microfoni di Blackout rispetto in particolare alle questioni che provengono dall'America Latina. L'arroganza di Trump sdogana nuovi attacchi alla libertà femminile. Nello stato del Texas il Senato ha varato due leggi che rendono più difficile la scelta di interrompere la gravidanza. Tra le norme più odiose c'è quella che consente di fatto ai medici di mentire ai genitori sulle eventuali malformazioni del feto. La disposizione, denominata Bill 25, impedisce anche di far causa al dottore che abbia omesso di dare alle donne in gravidanza informazioni essenziali come quelle riguardanti possibili disabilità del nascituro. Immaginate le ripercussioni, insomma, non solo sulle famiglie, ma anche sulla vita di questi poveri esseri che verranno messi al mondo nonostante le disabilità e le malformazioni. E immaginate che tipo di restrizioni per quanto riguarda la libertà e di scelta, di autodeterminazione, di autonomia delle donne. Una seconda legge invece obbliga i medici a constatare la morte del feto prima di rimuoverlo. Redatti e presentati dai repubblicani, due testi sono stati approvati a larga maggioranza, suscitando grandi proteste in Texas e in tutti gli Stati Uniti. I due testi sono stati elaborati e presentati dai repubblicani e sono passati a larga maggioranza, scatenando non solo in Texas ma in tutti gli Stati Uniti le proteste da parte delle associazioni per i diritti delle donne. Nel clima reazionario che avanza come uno schiacciasassi sui diritti delle donne al ritmo di Trump, il voto potrebbe fare cattiva scuola ed essere preso a modello per altri stati a maggioranza conservatrice. La Bill 25 è un'aberrazione giuridica senza precedenti che calpesta un diritto costituzionale come quello dell'aborto, la deontologia del personale medico e il rapporto di fiducia con la paziente. È inaccettabile che i medici siano penalizzati e corrano il rischio di essere portati in tribunale per aver difeso il sacrosanto diritto alla vita, ha sostenuto invece il promotore della legge, il senatore Brandon Creighton. Durante la campagna elettorale Trump ha usato la questione dell'aborto come arma contro la sua avversaria Hillary Clinton, diventata simbolo della decadenza dei costumi. Una volta eletto ha nominato come vicepresidente Mike Pence, un feroce avversario dell'interruzione di gravidanza, che ha firmato in quanto governatore dell'Indiana una legge per impedire alle donne di abortire anche in caso di anomalia cromosomica del feto e che inoltre ha ridotto i fondi del Planned Parenthood per rimborsare la contraccezione. Secondo i sondaggi la maggioranza dei cittadini è ancora a favore del diritto all'aborto all'aborto e le donne il 21 gennaio scorso hanno dato una dimostrazione di forza scendendo in piazza in oltre 3 milioni accompagnate da manifestazioni in tutto il mondo ripetutesi poi l'8 marzo con lo sciopero globale delle donne. Il giorno dopo la manifestazione però Trump ha voluto dare un segnale forte alla sua più bieca compagine prendendo di petto la libertà femminile. Ha subito firmato un decreto che proibisce di erogare fondi alle ONG nordamericane o internazionali che offrono servizi sanitari compresi quelli di prevenzione, contraccezione e IVG oltre frontiera e sono in molti a temere che l'attacco potrebbe arrivare fino alla storica sentenza della Corte Suprema Roe contro Wade che dal 1973 protegge a livello costituzionale l'interruzione di gravidanza. La Corte Suprema, ormai totalmente a destra, potrebbe rimettere in causa il diritto già gravemente minato dalle decisioni di alcuni stati che hanno votato leggi particolarmente restrittive. Pochi giorni prima dell'insediamento di Trump, il ministro della giustizia Jeff Sessions aveva affermato la sentenza Roe contro Wade viola la Costituzione. Siamo messe così. Insomma, chiudiamo con questa bruttissima notizia. Sono le 19:44, insomma, perdonateci se il colpo della strega chiude qui, ma insomma ci attende l'assemblea cittadina, non una di meno, dalla quale tra l'altro credo usciranno anche una serie di idee, proposte e iniziative non solo per la continuazione del percorso Non Una Meno in Città, quindi insomma state attente e attenti anche alla pagina Facebook di Non Una Di Meno Torino per avere tutte le informazioni riguardo alle prossime iniziative, l'assemblea pubblica cittadina, quello che si metterà in campo anche insomma protesta della sentenza di cui abbiamo parlato prima rispetto allo stupro perpetrato da Raccuia ai danni di Laura, una sua insomma dipendente sul luogo di lavoro. La prossima settimana avremo l'avvocata Virginia Iorio, l'avvocata di Laura, in diretta telefonica con noi e insomma ci darà, entrerà anche più nel dettaglio rispetto alla sentenza, alle motivazioni della sentenza. Invito davvero tutte e tutti a far sentire attraverso la sua avvocata a Laura la nostra vicinanza e la nostra solidarietà, visto il terribile insomma momento che sta attraversando a seguito anche di questa terribile sentenza. E naturalmente insomma sempre per ritornare a Non Una Di Meno, il 22 e il 23 aprile prossimo ci sarà l'Assemblea Nazionale a Roma, quindi insomma si sta preparando anche il contributo di Torino in quel contesto. Io vi saluto, un abbraccio e un ringraziamento a chi ha partecipato alla trasmissione e a chi ci ha ascoltate. Lascio i microfoni a Orazio con la trasmissione OP, i podcast li ritrovate al solito sul sito di Blackout e sul nostro blog media.noblogs.org. Buona serata, buona settimana a tutte e a tutti, ci risentiamo lunedì prossimo.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Ma vie